Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione dalla Radio Vaticana. I titoli: il Papa al Gemelli senza febbre, condizioni cliniche stazionarie. In corso a Riyadh i colloqui USA-Russia. Ieri a Parigi il vertice dei principali leader europei sulla situazione in Ucraina. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Papa Francesco non ha febbre e sta proseguendo la terapia prescritta. Questo l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute del pontefice riferito dalla nota della sala stampa vaticana diffusa ieri nel tardo pomeriggio. Sentiamo Roberta Barbi.
Colazione e lettura dei quotidiani, un'attività a cui si dedica regolarmente. Così è trascorsa la mattina di Papa Francesco dopo una notte tranquilla, la quarta trascorsa in ospedale dal ricovero presso il Policlinico Gemelli di Roma il 14 febbraio scorso. Questo è l'ultimo aggiornamento del direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni sulle condizioni del pontefice, che prosegue le terapie in corso e osserva la prescrizione medica del riposo assoluto. Nel tardo pomeriggio di oggi sono previsti ulteriori aggiornamenti che riguarderanno in particolare l'aspetto medico. Intanto, a motivo delle sue condizioni di salute, in occasione del Giubileo dei Diaconi in programma domenica 23 febbraio, il Papa ha delegato la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di San Pietro a Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per le questioni fondamentali dell'evangelizzazione nel mondo.
Sono in corso da questa mattina a Riyadh, in Arabia Saudita, i negoziati tra le delegazioni russe e statunitense con lo scopo di normalizzare le relazioni bilaterali tra le due potenze. Si tratta del primo bilaterale dall'inizio della guerra in Ucraina. Il conflitto sarà tra i temi al centro dei colloqui. Kiev non riconosce il tavolo, intanto il Cremlino dice di riconoscere il diritto dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea ma non alla NATO. Sentiamo Marco Guerra.
La Russia e gli Stati Uniti stanno discutendo a Riyadh tutta una gamma di questioni accumulate, afferma a lavori in corso la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Le due delegazioni sono guidate rispettivamente dal segretario di Stato USA Rubio e dal ministro degli Esteri russo Lavrov. Un bilaterale delle due potenze non avveniva dal gennaio 2022, un mese prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Si prevede che la parte russa terrà una conferenza al termine dei negoziati. Da Mosca ha parlato intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, che ha detto che la Russia riconosce il diritto sovrano dell'Ucraina di aderire all'Unione Europea ma non alla NATO, e ha ribadito che Putin è pronto a negoziare con Zelensky se necessario. Ma da parte ucraina il tavolo di Riyadh viene disconosciuto, mentre sul fronte europeo, dopo le divisioni emerse ieri al vertice di Parigi, si segnala l'incontro tra la presidente della Commissione von der Leyen e l'inviato speciale degli USA per l'Ucraina, il generale Kellogg. L'UE chiede il rispetto dell'integrità territoriale ucraina e si dice pronta a continuare a sostenere le spese militari di Kiev.
E ieri a Parigi si è tenuto il vertice dei principali leader europei sulla situazione in Ucraina e sulla sicurezza europea. Dopo quasi 4 ore di riunione, il messaggio più chiaro e condiviso tra gli 11 partecipanti è stato il sostegno incondizionato dell'Europa insieme alla NATO a Kiev. Tuttavia sono emerse spaccature interne in merito a un eventuale invio di truppe europee sul territorio ucraino come forza di deterrenza. Su quanto emerso ieri, Camilla Del Vecchio ha raggiunto Vincenzo Cesareo, professore emerito di sociologia presso l'Università Cattolica di Milano.
La riunione ieri a Parigi è la conferma delle divisioni che ci sono tuttora tra i paesi della Unione Europea. È un indicatore di difficoltà interna che è decisamente negativa, soprattutto in un momento come questo, però si debba assolutamente continuare la strada per rinforzare l'Unione Europea. Bisogna con forza arrivare a certe soluzioni. Oggi come oggi questo non è facile.
L'Europa riuscirà ad avere un ruolo diplomatico e non solo militare nei negoziati di pace sull'Ucraina?
L'Europa dovrebbe averlo, non solo perché è nello stesso continente dell'Ucraina e quindi c'è un problema anche geografico per cui deve essere coinvolta, ma è coinvolta perché ha sempre scelto di sostenere l'Ucraina. Questo comporterebbe che venga coinvolta più direttamente in questa eventuale trattativa.
Il governo libanese ha denunciato il proseguire della permanenza di Israele sul territorio del Libano, definendola un'occupazione e una violazione dell'accordo di cessate il fuoco, sottolineando che Israele avrebbe dovuto completare entro oggi un ritiro completo del paese dei cedri. Replica del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar: l'esercito rimarrà temporaneamente in 5 località strategiche del Libano. Intanto, da domani 19 febbraio fino a domenica 23, il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, parte proprio per il Libano, dove visiterà e incoraggerà progetti della Chiesa locale e delle organizzazioni umanitarie. Sul senso di questa missione ascoltiamo il cardinale Cerny al microfono di Salvatore Cernuzio.
Sono felice di andarci e di testimoniare il lavoro compiuto della Chiesa locale, soprattutto dopo la guerra che ha costretto 1 milione di persone ad essere sfollate dal sud del paese.
È un programma ricco di incontri, di appuntamenti, quello del suo viaggio, ed è previsto anche un momento con un gruppo di profughi siriani, una rappresentanza del 1,5 milioni che risiede sul suolo libanese. Cosa si aspetta da questo incontro?
È importante portare il messaggio del Santo Padre a questi profughi, e anche importante fare un gesto di ringraziamento al popolo libanese che sopporta il peso più grande di qualsiasi paese nel mondo. C'è molto insicurezza, la maggioranza dei bambini nati nei campamenti non sono registrati, così sono vulnerabili al traffico umano e al lavoro infantile.
La protezione dei migranti e dei rifugiati non è un'opzione, è un dovere morale. Si riallaccia la lettera del Papa ai vescovi statunitensi, padre Giovanni Bizzotto, provinciale degli Scalabriniani per Stati Uniti e Canada, oltre che per Messico, Guatemala e El Salvador, dopo la stretta in materia migratoria voluta dal presidente Trump. Da Chicago il missionario parla dell'ulteriore incertezza che stanno vivendo in questi giorni i migranti diretti negli USA e quelli ammassati oltre frontiera. Sentiamo le sue parole nel servizio di Giada Aquilino.
C'è il temore che vengano sempre rintracciati, che alcuni sappiamo sono già stati rimpatriati, li hanno già presi e li hanno rimpatriati. Ci sono altri che sperano che questo non succeda. C'è un grande timore nella popolazione che è anni che sono qua, e c'è un grande timore in quelli che sono arrivati negli ultimi 2 anni, di vedere se hanno possibilità di sistemare o se li vanno a rimpatriare.
Queste sono persone che alle spalle hanno povertà, violenze, soprusi. Ecco, cosa raccontano?
Tutte le storie. Arrivava gente dell'Honduras, arrivava gente del Salvador, arrivava gente del Guatemala, arrivava gente del Messico. Gente che viene di realtà povere, ci sono moltissime zone dove non ci sono mezzi per una vita degna di esistenza, non ci sono.
Le Nazioni Unite hanno denunciato casi di esecuzioni di bambini nell'est della Repubblica Democratica del Congo da parte del gruppo armato M23. Siamo a conoscenza del fatto che i bambini erano in possesso di armi, ha detto la portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamsdani. Il governo di Singapore studierà la possibile adozione dell'energia nucleare nella città-stato e intraprenderà misure per sviluppare in modo sistematico le competenze in questo settore. Lo ha dichiarato il primo ministro e ministro delle Finanze Lawrence Wong. Le parrocchie al centro di una rivoluzione verde è l'obiettivo del progetto Energie per la Casa Comune, ispirato all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ha coinvolto 10 diocesi italiane, per promuovere una cultura della sostenibilità energetica attraverso interventi di miglioramento edilizio e riduzione dei consumi energetici. Alessandro Guarasci.
Isolamento termico dell'edificio, sostituzione del generatore di calore, riqualificazione del sistema di illuminazione, pannelli solari termici per l'acqua calda sanitaria. Sono queste le principali esigenze di riqualificazione di 34 edifici, tra cui scuole, laboratori, oratori, parrocchie. Una fase del progetto che si inserisce nel contesto della campagna nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica Italia in classe A, promossa e voluta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e attuata da Enea. Qui, in questo progetto, la Conferenza Episcopale Italiana ha avuto un ruolo fondamentale, come ci dice il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
Noi mettiamo a disposizione i nostri enti, della nostra filosofia di intervento, tutta ispirata alla Laudato Si, per ripristinare il giusto rapporto con la Casa Comune, per chiedere il coordinamento delle azioni dei diversi soggetti ai fini di una ristrutturazione del nostro rapporto con le fonti energetiche.
Per ora è tutto da Gabriele Di Domenico in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.